Festa dell'Ascensione. Questa festa, praticamente solo di Luca, prende nome da un rito caro alla liturgia ebraica, l'incoronazione del re Messia o del sommo sacerdote. Per comprenderne il significato, dobbiamo leggere alcuni passi dell'Antico Testamento. Uno in particolare ci interessa. È il Siracide, al capitolo 50. E subito tutto il popolo insieme si prostrava con la faccia a terra. Il popolo supplicava il Signore Altissimo in preghiera davanti al Misericordioso. Allora, scendendo, egli alzava le mani su tutta l'assemblea dei figli di Israele per dare con le sue labbra la benedizione del Signore, scusate, gloriandosi del nome di Lui. Tutti si prostravano di nuovo per ricevere la benedizione dell'Altissimo. Finalmente per Israele arriva la benedizione. Con questa festa la Chiesa degli inizi dichiara la propria fede in Gesù di Nazareth quale re, Messia, quale presenza di Dio in mezzo al suo popolo, lui capace di dare la benedizione. Questo è il significato del salire in cielo, cioè entrare nella pienezza della vita di Dio. Noi usiamo una espressione simile quando diciamo sono al settimo cielo, oppure è salito in alto, è salito di grado. Cristo dunque, riconosciuto come nuova e definitiva presenza di Dio nella storia. La sua vicenda umana è il segno che Dio ormai ha per sempre fatto alleanza con l'uomo. I luoghi tipici della lontananza da Dio, il dolore, la paura, il peccato, la morte, sono ormai realtà che hanno perso il loro potere. Non sono più capaci di allontanare l'uomo da Dio. Per questo il tempo del discepolo, il tempo della Chiesa, è un tempo segnato dalla gioia per il già avvenuto, ma anche dalla nostalgia per il non ancora realizzato. Negli uomini che guardano il cielo è possibile intravedere l'immensa nostalgia delle prime comunità di poter incontrare il proprio Signore, degli amici di rivedere il volto dell'amico. Sappiamo, specialmente da Paolo, che nelle prime comunità vivevano nella speranza che Gesù ritornasse da un momento all'altro. E forse Luca vuole scuotere la sua comunità paralizzata dalla nostalgia e ricordarle con forza che deve andare ad annunciare a tutti la sua venuta e anche, specialmente, il suo ritorno. Una nota. Tornerà allo stesso modo. Questo è molto bello. Luca non si smentisce, è sua la parabola del Padre misericordioso. Non si smentisce nel momento decisivo. Quante volte abbiamo sentito raccontare Dio adesso ha pazienza, suo figlio è stato umiliato, condannato, ma alla fine, quando ritornerà glorioso al giudizio universale, cambierà tutto. Lì tutti i nodi verranno al pettine, lì i conti dovranno tornare, chi ha sbagliato dovrà pagare. Che Dio meschino, ci hanno raccontato. Amo immaginare il padre con il figlio in una luce immensa d'amore davanti alla porta di casa, allo stesso modo con le braccia aperte. Mi auguro solo, perdono di Dio, di capire questo un po' prima, in modo che già nei miei giorni tra i fratelli, in questa vicenda umana, mi senta atteso. Solo questo, credo, può cambiare veramente la mia vita, perché solo questo le può dare il suo vero senso, il suo vero significato, la sua vera direzione, la sua bellezza. Una riflessione sull'oggi. È interessante rileggere la conclusione del Vangelo e l'inizio degli Atti. Scusate. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Questo è il Vangelo. Gli Atti inizia così. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Due uomini in bianche vesti, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù ritornerà allo stesso modo. Colpisce indubbiamente questa diversità così marcata nel narrare lo stesso evento e per di più dallo stesso autore. È una chiesa con la coscienza di avere un gran patrimonio da trasmettere. Appare la coscienza di avere un ruolo storico non indifferente, però c'è subito un però. Col passare degli anni la Chiesa si rende subito conto che ha un compito bello ma impegnativo. L'entusiasmo iniziale pian piano viene meno. Forse i risultati sono scarsi, non proporzionati agli sforzi, la nostalgia di un'assenza, quando tornerà. Da subito Luca sottolinea con chiarezza un problema della Chiesa futura. Cominciano a presentarsi grossi problemi e lui, Gesù, è assente. Guardiamoci in faccia, noi che prendiamo nome da Cristo. Da chi e dove si sente annunciare Cristo risorto, il suo Vangelo? Notiamo chiese vuote, statistiche allarmanti sulla coppia, sulla famiglia, le nuove generazioni senza padri, la Chiesa che perde smalto, si cercano le cause, i colpevoli. Basta. Chi ha il coraggio di dire: manca l'annuncio, manca Cristo.